Allora, 10:45 al telefono, come annunciamo, con Marco Santopadre, autore della Sfida Catalana. Buongiorno Marco, ci senti bene?
Sì, buongiorno, benissimo.
Benissimo, allora, anzitutto la Sfida Catalana, tu hai seguito ovviamente a lungo quanto è successo almeno negli ultimi 12 molto complicati mesi catalani e non solo. Ecco, la prima domanda che ti volevamo fare è come hai inteso organizzare il tuo libro, soprattutto che cosa si tratta, è una cronaca ma anche qualcos'altro di quello che è successo nell'anno scorso, no?
Sì, diciamo che il libro è nato dalla necessità di tracciare appunto un bilancio degli eventi degli ultimi mesi e degli ultimi anni, a fronte di un buco dal punto di vista bibliografico e anche spesso mediatico. È vero che i media si sono occupati abbastanza della questione catalana, ma esattamente a ridosso, diciamo, del referendum, cioè quando gli eventi erano così eclatanti, la repressione, gli arresti, le grandi manifestazioni, da non permettere ai grandi media di celare del tutto quello scenario. Però diciamo che manca nell'opinione pubblica italiana una profondità di analisi di quegli eventi, che vanno spiegati come l'evoluzione di una genesi vera e propria, che cerco di raccontare nel libro. Quindi il libro parte ovviamente dagli eventi di settembre-ottobre per risalire un po' alla genesi. Quindi diciamo le due questioni principali sono la crisi economica e quindi la mobilitazione sociale e politica che essa ha determinato in tutto lo Stato spagnolo, ma soprattutto in Catalogna, e poi l'affossamento del tentativo di riforma dello statuto catalano di qualche anno prima. Quindi diciamo il tentativo di spiegare quegli eventi non come un impazzimento improvviso, ma come il frutto di un'evoluzione della situazione che ha terremotato uno scenario politico, quello catalano, tradizionalmente connotato in maniera moderata e compatibilista rispetto, diciamo, no, al cosiddetto Stato delle autonomie nato dall'autoriforma e dalla transizione.
Senti, in che maniera si può raccontare quanto è successo appunto a un'opinione pubblica che spesso diciamo ha difficoltà proprio a capire le nozioni base di quanto avviene al di là dei Pirenei, al di là poi della posizione politica o dell'idea che uno possa o voglia avere rispetto a quanto succede in Catalogna? Ecco, quali sono le categorie che si possono utilizzare e che tu hai utilizzato per, se non altro, far comprendere un sistema politico e istituzionale che comunque è molto differente dal nostro, che se ne dica?
Ma intanto cerco di smontare nel libro questa categoria del nazionalismo, che non è una categoria usata con competenza e cognizione di causa da media e anche da commentatori politici, ma è spesso un'epiteta, un'offesa. E incredibilmente, no, in quei giorni, in quelle settimane abbiamo assistito da parte dei media a una categorizzazione di nazionalisti nei confronti dei catalani, e ci si dimenticava del tutto del nazionalismo spagnolo, assai più aggressivo, assai più virulento e oltretutto sostenuto da uno Stato che appunto ha utilizzato tutte le armi a sua disposizione pur di impedire il referendum, tra l'altro non riuscendoci, perché alla fine sono andati a votare quasi 3 milioni di persone, i numeri diciamo non sono precisi, ma si parla di quasi il 50% del corpo elettorale che ha votato in un referendum illegale, proibito, represso. E quindi nazionalismo, intanto dovremmo cominciare a destrutturare questa categoria, che è una categoria che indica fenomeni politici, ideologici e sociali molto diversi. E quindi quando noi diciamo nazionalista dovremmo dire che tipo di nazionalista stiamo indicando, senza mai dimenticarci che anche coloro che si descrivono come non nazionalisti, come spesso fanno gli esponenti politici dell'establishment di Madrid, invece come dire, sono nazionalisti quanto i catalani o i baschi, ma giocano su un nazionalismo banale che appunto è dotato di uno Stato, di un apparato ideologico, legislativo, istituzionale e simbolico, che siccome esiste ed è normalizzata da qualche secolo, tende, diciamo, no, a passare inosservato. L'altra questione, ho cercato di mettere in evidenza quanto la questione catalana, almeno nelle caratteristiche con cui si è manifestata negli ultimi anni, ha molto più a che fare con la sovranità popolare, la democrazia, la partecipazione, la voglia di costruirsi un futuro diverso da quello prospettato da un'Europa che va verso l'autoritarismo, il liberismo, l'esclusione sociale, e quindi volontà popolare più che identitarismo, più che etnicismo, cioè no, è difficile identificare nel nazionalismo catalano, nell'indipendentismo catalano, con tutte le sue differenze all'interno ovviamente, però diciamo, no, un corpus ideologico che potrebbe accostarlo a movimenti sciovinisti, revanchisti. Eppure noi abbiamo assistito spesso all'accostamento tra l'indipendentismo catalano al leghismo o ai movimenti diciamo di estrema destra, che in alcune parti dell'Europa centro-settentrionale si associano a volte con richieste, rivendicazioni di autonomia territoriale. Quindi, diciamo, un po' queste due categorie, la sovranità popolare, la democrazia, e poi il tentativo di smontare, di invitare, no, i lettori a farsi qualche domanda sulla categoria del nazionalismo usata in maniera un po' indiscriminata.
Senti, a proposito delle, come dire, indicazioni ai lettori, per quanto riguarda il passato, almeno dalle nostre parti, no? Per quale ragione i movimenti indipendentisti basco e irlandese negli anni scorsi, nei decenni scorsi, con tutte le problematiche, le differenze del caso, sono comunque stati riconosciuti anche dalle nostre parti come dei movimenti schiettamente progressisti, anche da chi magari faceva loro delle critiche forti e radicali, mentre nel corso degli ultimi 12 mesi questo non è accaduto, è accaduto solo in parte per quanto riguardava quello che si muoveva in Catalogna, fatte salve le dovute eccezioni. Però come dire, mi sembra di aver riscontrato, immagino che l'abbia fatto anche tu, una enorme difficoltà da parte della sinistra italiana, sia quella riformista sia quella più radicale, a accettare che in qualche modo quello che succedeva a Barcellona fosse qualcosa che ci interessava direttamente anche a noi, no?
Sì, io credo che i motivi sono tanti, soprattutto però l'accostamento tra movimento catalano e leghismo, che deriva da una visione che in parte è vera, da una lettura della realtà catalana che in parte è vera, ma che appartiene al passato, cioè diciamo che il commento non si è adeguato, non è stato al passo con l'evoluzione della situazione catalana. È vero che qualche anno fa quelli che venivano descritti come nazionalisti catalani, in realtà diciamo si trattava per lo più di famiglie politiche di centrodestra o di centro, che rivendicavano più che altro un aumento del grado di autonomia, quindi mi riferisco all'ex Convergenza Democratica, poi diventata recentemente PDeCAT, queste formazioni politiche diciamo erano poco rapportabili a un ideale, a un progetto di sinistra, ma quelli diciamo che si definivano come nazionalisti spesso erano appunto autonomisti, regionalisti, e non chiedevano una indipendenza vera e propria, che invece era una rivendicazione limitata per molti anni a forze più nettamente schierate a sinistra, addirittura una sinistra antagonista, radicale, militante. I due fenomeni che prima citavo, la crisi economica e l'affossamento della riforma dello statuto da parte, diciamo, soprattutto del Partito Popolare, ma con la complicità di un partito socialista che prima aveva aperto le porte a questa riforma e poi le aveva chiuse, hanno determinato un cambiamento radicale con l'aumento dell'egemonia, della capacità di direzione delle forze più radicali della sinistra anticapitalista e un ridimensionamento quantomeno ideologico delle correnti che fino a qualche tempo fa non rivendicavano l'indipendenza e che si sono provate a guidare, no, il referendum e il processo di tentata disconnessione con la Spagna. Quindi diciamo che la lettura che spesso viene data a sinistra, non solo in Italia ma anche in Europa, sulla vicenda catalana è più legata al passato e a una banalizzazione anche della complessità del panorama politico e sociale catalano che ha una reale conoscenza di quello scenario. Sarebbe ora di aggiornare un po' l'analisi delle categorie e anche di acquisire qualche informazione in più, perché insomma chi è stato a Barcellona tra settembre e ottobre o nei mesi seguenti ha visto una società, un movimento, ripeto, composito, all'interno del quale convivono diverse ideologie, diverse culture politiche, anche diversi modi di far mobilitazione, ma tutto tranne che qualcosa che no, può essere accostato alla Lega o a movimenti conservatori, e con una borghesia catalana che da subito si è schierata dall'altra parte, sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista economico, insomma, quindi ci sono un po' di luoghi comuni, di banalizzazioni e una è un'analisi un po' datata che impediscono una maggiore empatia con il movimento catalano.
Senti, questa è una battaglia impari, nel senso che insomma basti solo pensare a tutta la propaganda, diciamo, ufficiale del governo e dello Stato spagnolo sull'indipendentismo catalano, in cui appunto non si ricorda mai che in realtà tutte le forze, come dire, moderate che attualmente vengono inserite nel grande ombrello indipendentista, in realtà fino all'altro ieri indipendentiste non lo erano. Però ecco, in qualche misura, allargando un po' il discorso e partendo proprio da lavori come il tuo, è possibile, in che misura è possibile, se non altro, scalfire il muro di quella che è la vera controinformazione su questa, ma insomma anche su tante altre vicende?
Ma gli strumenti che abbiamo a disposizione, come dire, sono limitati ovviamente, perché c'è un flusso di mainstream che no, ovviamente rende molto difficile veicolare informazioni, però io credo che anche la pubblicazione di un libro, degli articoli sui giornali, sui siti, costituiscano l'opportunità per discutere, no? Perché spesso si danno le cose per scontate, ci si ferma, diciamo, alla superficie dei fenomeni politici e sociali e quindi si rinuncia al dialogo, al confronto, anche un confronto magari aspro, che però è necessario per capire non tanto quello che accade in Catalogna, che ci può interessare fino a un certo punto, ma quanto ciò che accade in Catalogna o in altri scenari in Europa può incidere sull'insieme, no, del panorama europeo, quindi anche in casa nostra, perché appunto quando parliamo di sovranità popolare, di democrazia, di partecipazione, di repressione, non possiamo non notare che poi alla fine sono i problemi con cui hanno a che fare un po' tutte le società europee, compresa la nostra. Quindi diciamo dallo scenario catalano potremmo trarre non insegnamenti, perché è difficile sempre trarre, diciamo, non un modello da una situazione diversa dalla nostra, ma quantomeno degli spunti di discussione, ripeto, anche tra persone, tra soggetti che la pensano in maniera diversa e che non necessariamente debbono unificare il punto di vista, ma almeno affinare, no, l'analisi e cambiarsi informazioni che il flusso mainstream non permette di veicolare. Quindi anche un libro, anche, no, un articolo, una trasmissione radio come la vostra contribuisce per quanto possibile a questo lavoro, che sicuramente è abbastanza complicato.
Anche perché poi ci sono questioni aperte per tutte e tutti, insomma, al di là poi della simpatia o antipatia che si possa avere per i movimenti catalani, uno per tutti, penso quello della prigionia politica, che tutti fanno finta di non vedere, ma che in questo momento c'è nel cuore dell'Europa e nel cuore dello Stato spagnolo, che è una cosa folle a pensarci, di cui nessuno si occupa, ma nel 2018 ci sono diversi personaggi anche di alta levatura politica e amministrativa che sono ancora in carcere o in esilio per reati d'opinione, e che non se ne parli.
Questo è un aspetto veramente incredibile. Allora, la vicenda catalana è un aspetto che è scomparso dai media di qualsiasi tipo, anche quelli progressisti, appena i riflettori su Barcellona si sono spenti. C'è un leader che non è un leader rivoluzionario bolscevico, ma è un liberal democratico, cioè di quelli che dovrebbero star molto simpatici alla grande stampa, no, al flusso mainstream, che rischia pesanti condanne per motivi appunto di opinione, per motivi politici. Cioè, un leader che è stato eletto al termine di una campagna elettorale in cui ha detto esplicitamente ai suoi cittadini: se vincerò convocherò un referendum per l'autodeterminazione, se il referendum lo vinceremo, no? Darò inizio a un processo di disconnessione istituzionale dallo Stato spagnolo e quindi alla fondazione di una Repubblica catalana in esilio, prima lo era in Belgio, adesso in Germania, tra l'altro è stato bloccato, arrestato, sottoposto a procedimento giudiziario su richiesta di Madrid per reati politici. Allora ci può piacere, ci può non piacere, possiamo essere d'accordo o non d'accordo, ma come si fa a mettere, no, a imporre il silenzio su una vicenda così grave? E tra l'altro questa è una vicenda che accomuna tutti i ministri del precedente governo, alcuni deputati, anche molti dirigenti, militanti, attivisti, giornalisti, che tra l'altro hanno una posizione politica di sinistra radicale, di sinistra anticapitalista e antifascista, quindi almeno nei loro confronti una certa area politica dovrebbe esprimere una solidarietà, un'empatia molto più aperta, no? E certo. Purtroppo non è così.
Ai noi no, eppure insomma sono questioni che dovremmo conoscere bene e riconoscere bene. Senti, per tornare al contenuto del libro, ovviamente il libro è uscito adesso, quindi si ferma cronologicamente a un dato punto, però la vicenda non si è conclusa per niente, andrà avanti ancora a lungo, immaginiamo, anche se nessuno può prevedere in che direzione. Tu che idea ti sei fatto sugli sviluppi della questione catalana? Anche, ma non solo, alla luce del nuovo governo di Madrid.
Ma sicuramente il cambio a Madrid inciderà, sta già incidendo abbastanza sullo scenario catalano. Perché? Perché una parte della classe dirigente che ha guidato, diciamo, il tentativo indipendentista è stata portata su queste posizioni da una mobilitazione sociale, popolare e politica che in qualche modo, no, spingeva gli ex regionalisti, gli ex autonomisti a assumere posizioni più radicali. Sono andati allo scontro impreparati, e lo abbiamo visto rispetto a quello che poi è successo, ha dimostrato che c'era una sottovalutazione della repressione indiscriminata e anche del sostegno dell'Unione Europea a Madrid, che invece veniva, no, in qualche modo non previsto dalla classe dirigente catalana. E diciamo adesso è il momento di leccarsi un po' le ferite, quindi chi è andato anche al di là della propria cultura politica, non essendo conflittuale, non essendo un rivoluzionario, ha guidato, no, un processo che in qualche modo ha tentato la rottura con lo status quo, e adesso ovviamente tende a tirare i remi in barca. Ovviamente le dichiarazioni sono quelle da parte del governo catalano attuale di una continuazione del leader indipendentista, la non rinuncia all'indipendenza, all'implementazione della Repubblica, però poi nei comportamenti politici, nelle scelte, no, quotidiane, vediamo che questo governo e il suo presidente Torra in particolare si stanno caratterizzando per una strategia morbida, gradualista. Ovviamente averci una sponda, no, a Madrid in un partito socialista guidato da Sanchez, cioè dall'ala riformista del PSOE, potrebbe fornire una sponda all'ala più moderata del fronte catalano. Il problema è che Sanchez è quasi minoranza all'interno del suo stesso partito, un partito che è una delle tre gambe attuali del regime del 78, cioè da quel sistema nato dall'autoriforma del franchismo alla fine degli anni 70, e un partito che ha all'opposizione partiti di destra, estrema destra, che proprio nella vicenda catalana hanno rafforzato la loro visione sciovinista, aggressiva, virulenta, e che quindi, diciamo, no, potrebbero mettere in seria difficoltà anche un tentativo totalmente simbolico da parte di Sanchez di affrontare alcune questioni secondarie. Ovviamente Sanchez ha già detto che di legittimare un referendum sull'autodeterminazione non se ne parla proprio, anche annunciato che verrà riformata la legislazione sul reato di ribellione, perché attualmente, no, non prevede, teoricamente è prevista l'applicazione solo nel caso in cui è commessa violenza, quindi insomma, ha detto no, tranquilli, perché lo riformeremo e prevederemo l'applicazione di quest'articolo anche in caso di proteste non violente, ma che tentino di sovvertire lo status quo. Quindi no, nelle questioni fondamentali il PSOE di Sanchez non muoverà un dito, ovviamente su altre questioni secondarie, parziali, relative, cercherà di venire incontro alle richieste di un pezzo del mondo politico catalano che è per la mancanza di una sponda da parte del Partito Popolare, che ha dovuto assumere anche posizioni più radicali nei mesi scorsi. Quindi diciamo la situazione è molto in bilico, dipenderà molto dall'atteggiamento del governo spagnolo, dello Stato spagnolo, dalla capacità o meno da parte del PSOE di durare intanto con questo strano governo, no, che sì, si sa bene su quale base parlamentare si poggia, e di resistere agli attacchi di un'opposizione che ovviamente cercherà di legittimarsi proprio attraverso un messaggio ancora più nazionalista di quello portato avanti da Rajoy, che ricordiamo proprio nei giorni di settembre-ottobre era criticato da una parte del suo partito e da altre formazioni di estrema destra perché è ritenuto troppo morbido, ci mancava solo che bombardassero Barcellona con i caccia, eppure diciamo no, questo è il panorama politico spagnolo, che tende sempre più verso destra, verso posizioni che richiamano apertamente il passato franchista.
L'ultima, ti chiederei ancora un pochino di tempo per l'ultima domanda che ti volevamo fare, che è di carattere generale ed è un classico, diciamo, di questi temi. Immaginiamo che ci saranno parecchi lettrici e lettori che magari con questo libro si avvicineranno per la prima volta alla questione catalana e più in generale a quelle che sono le questioni nazionali all'interno dello Stato spagnolo, e come tutte e tutti quando si avvicinano per la prima volta a queste questioni si domanderanno che relazione c'è e se c'è una relazione fra questione nazionale e questione sociale. Ecco, in qualche modo voi come avete risposto all'interno del libro?
Ma, diciamo, il libro è un libro per non addetti ai lavori, perché sarebbe stato, come dire, un lavoro un po' vano, no? Scrivere qualcosa per chi è già informato, perché è già dentro a certi argomenti, a certe categorie, quindi è un libro destinato a un pubblico curioso ma non necessariamente molto informato, e si spiega appunto una delle questioni diciamo centrali nel libro è proprio questa, cioè che quando noi parliamo di appunto nazionalismo, riferendoci ai movimenti di liberazione catalano ma anche basco e non solo, stiamo parlando di un appunto di una lotta che in qualche modo non è legata a una visione identitaria, no? Per cui basata su una visione essenzialista, sulla bandiera, sui simboli, ma una visione che attraverso la battaglia nazionale cerca di scardinare anche lo status quo dal punto di vista sociale, economico e ideologico. Ovviamente nel libro si dà molto rilievo alla battaglia della CUP, cioè della sinistra anticapitalista catalana, che a nostro avviso è quella che si avvicina di più, no, ai valori di una sinistra radicale, di una sinistra che cerchi di operare una rottura rispetto a non solo a un regime autoritario, reazionario come quello spagnolo, ma pure rispetto a un quadro europeo che è caratterizzato, come dicevo prima, no, dalla tendenza all'autoritarismo e all'austerity come legge fondamentale operante al di là delle emergenze temporanee, e quindi un po' questo il tentativo, no, di quantomeno instillare il dubbio che alcuni nazionalismi siano delle forme sociali e politiche che veicolano contenuti, battaglie, ideali, programmi, progetti che alla fine in altre parti d'Europa invece sono caratteristici dei movimenti della sinistra radicale, che in quel caso per motivi storici, per motivi anche i contingenti, assumono questo tipo di forma, che però non va assolutamente demonizzata.
Benissimo, ti ringraziamo moltissimo, ti facciamo in bocca al lupo per il proseguio delle presentazioni e ti chiederei di restare un secondo in privato, se puoi.